adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubotta l'antenna.
Adesso prende. Ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampada, dubata l'antenna.
8.04, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa di oggi, lunedì 3 giugno, come ogni giorno, insomma, avete sentito da queste frequenze lo spottino del radioabbonamento. La campagna di radioabbonamento di Giror 2024 è ancora aperta, quindi invitiamo tutte le persone all'ascolto, chiunque voglia supportare questa radio e permettere a Radio Onda Rossa di trasmettere in FM e anche in DAB nella zona di Terni, libera da pubblicità, padroni, padrini, sponsor. Insomma, è caldamente invitata, invitato a sottoscrivere il radioabbonamento. Basta andare sul sito della radio e cliccare sull'immagine di sonno e insomma si viene teletrasportati in produzioni dal basso, è possibile sottoscrivere. Detto questo, quando sono le 8.06 inizieremo a brevissimo a dare un'occhiata alle prime pagine di oggi, ma prima ci ascoltiamo la sigla della rassegna.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che pallela di Goss un'altra volta. Antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato. Puoi spicciarmi camera?
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna. Son questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce state e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato. Puoi spicciarmi camera?
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna. Su questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora sono le 8.08, come dicevamo poco fa, ci andiamo a guardare le prime pagine dei quotidiani di oggi, che di base si concentrano quasi interamente, a parte qualche eccezione, su l'ultimo strascico delle polemiche di campagna elettorale. Ricordiamo appunto ieri era il 2 giugno, un 2 giugno piovoso che fortunatamente ha bagnato interamente la sfilata per la festa della Repubblica, che ha intasato il centro di Roma. Però insomma, al di là delle sfilate, delle parate, abbiamo avuto sempre nel fine settimana la chiusura, scusate, dei delle campagne elettorali con il comizio di Giorgia Meloni e di Alice Schlein. Anche questo insomma è stato un battibecco a distanza, c'è stato poi anche Vannacci, però diciamo la polemica si è chiusa in serata, credo, con un contenuto online pubblicato da Borghi, non so, era un post su non ricordo quale social, un attacco frontale a Mattarella, addirittura la richiesta di dimissioni del Presidente della Repubblica. Borghi, insomma, che ci ha abituato a varie sparate nel corso di questi anni, ha ottenuto un tiepido supporto da parte di Matteo Salvini, che non ha sconfessato interamente le posizioni di Claudio Borghi, e insomma c'è stata la reazione compatta, diciamo, di quasi tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento, e anche un po' una messa all'angolo di Giorgia Meloni. Ma andiamo a vedere insomma cos'è successo. Diciamo, questo è il tema principale che troviamo sui giornali di oggi, insieme al piano di pace, diciamo, per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, che è attualmente oggetto di discussione, con garante gli Stati Uniti. La stampa apre con quello che dicevamo poco fa: Lega, attacco a Mattarella, l'affondo nel giorno della festa della Repubblica, dopo che il Colle aveva parlato di sovranità europea. Borghi chiede le dimissioni, Salvini lo segue, Meloni gli impone lo stop, se no devo sconfessarti. Nel giorno della festa della Repubblica la Lega chiede le dimissioni di Sergio Mattarella, il capo dello Stato aveva parlato delle prossime elezioni come del momento in cui consacreremo la sovranità dell'Unione Europea. Il messaggio del Quirinale non piace al partito di Matteo Salvini. A questo tema la stampa dedica due le pagine interne, addirittura la pagina 2 e la pagina 3. Cosa è successo? Ce lo racconta Antonio Bravetti a pagina 2. Il 2 giugno di Mattarella, la carta è lungimirante, ma la Lega va all'attacco. Salvini, nel giorno della Repubblica, la festa degli italiani, non quella della sovranità europea. Borghi chiede le dimissioni del presidente. Schlein e Conte, parole indegne e il silenzio del Colle. Cosa è successo? Che sui social il senatore Claudio Borghi ci va pesante e dice: se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione Europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi. E lo stesso concetto lo ripete Salvini: oggi è la festa degli italiani e della Repubblica, non della sovranità europea. E poi appunto le reazioni di sdegno di Schlein, Conte, ma anche di Tajani, che esprime solidarietà al Presidente della Repubblica. In serata Salvini precisa e ribadisce: non chiediamo le dimissioni di nessuno, ma per la Lega la sovranità nazionale italiana viene prima di quella europea. E tutto questo succede di domenica alle 9:43 con appunto la pubblicazione del post da parte di Borghi. E rispetto alla reazione di, vabbè, qui c'è la reazione di Renzi, dei leader di Azione, di Alleanza Verdi Sinistra, e poi il retroscena invece riguarda firma di Ilario Lombardo, riguarda la reazione di Meloni. Meloni telefona a Salvini per smorzare: hai sbagliato, adesso devi ritrattare. Giorgia chiama il vice: non costringermi a sconfessarti sul Colle, ma condivide le critiche all'Unione Europea. Pronta la nuova offensiva sui balneari, i leghisti Zaia e Fedriga si schierano col capo dello Stato. Insomma, diciamo che sono per fortuna gli ultimi fuochi d'artificio di questa campagna elettorale infinita, che si concluderà appunto con il voto del prossimo fine settimana. Sempre su questo tema la stampa ospita a pagina 2 un'intervista a firma Massimiliano Peggio a Roberto Calderoli. Non è ora di polemiche inutili, l'Europa non limiti l'autonomia, il ministro leghista Vannacci può farci recuperare parte di elettorato. E quindi diciamo si tratta qui più che altro di uno scontro tutto interno al centrodestra, in cui appunto la Lega sembra volersi accreditare come forza anti-Europa e anti-establishment burocratico di Bruxelles, con Fratelli d'Italia un po' e la sua leader Giorgia Meloni insomma stretta tra un ruolo istituzionale e il ruolo di capo partito agita fuori. Sul tema appunto dell'attacco a Mattarella, sulla prima pagina della Stampa troviamo anche l'articolo di commento di Flavia Perina, è il leader leghista a doversi fare da parte, articolo che continua poi a pagina 4, la Lega a testa bassa contro il Colle, un agguato che supera ogni limite, il vicepremier avrebbe dovuto prendere le distanze dal collega di partito Borghi, senza un freno a questi comportamenti, in futuro vedremo anche di peggio. Sempre sul tema della campagna elettorale continua poi diciamo gran parte della prima pagina della Stampa con un articolo di Alessandro De Angelis che continua nelle pagine di commento contro gli estremismi, la protesta del non voto. Questo è un articolo che commenta i dati in realtà pubblicati dalla Stampa di ieri da Alessandra Ghisleri sulle prospettive relative all'astensione nel voto del fine settimana, un'astensione che sembra agitare anche Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che in uno dei comizi di chiusura della campagna elettorale, in cui si rivolgeva ai giovani di Fratelli d'Italia, invitava al voto, e appunto questo articolo a pagina 21 però di Alessandro De Angelis prova a dare un'analisi insomma dell'astensione come non mera espressione di antipolitica ma di dissenso nei confronti di toni politici avvelenati. Poi sempre sulla prima pagina della Stampa continua l'analisi appunto del prevoto, PD strategia Schlein, non rispondo a Giorgia, di questo si parla a pagina 6 della Stampa di oggi, con un articolo di Francesca Schianchi, Schlein e la strategia anti-Giorgia, non rispondo alle sue domande, la segretaria PD alla manifestazione per la Costituzione, non sono un jukebox, i miei temi salute, diritto e lavoro, e diciamo in questa pagina c'è una foto di un abbraccio tra Elly Schlein e l'ex sindaco di New York Bill de Blasio. Forza Elly, questo è quello che avrebbe detto Bill de Blasio di passaggio a Piazza Testaccio, annunciata un mese fa come una grande manifestazione, declassata giorno dopo giorno a chiusura della campagna elettorale per i candidati laziali. Alla fine l'appuntamento diventa un vivace ritrovo in una piazza non gremita, simbolicamente là dove Elly Schlein chiuse la fortunata cavalcata delle primarie. E allora dal palco, insomma, continua questo articolo di Francesca Schianchi, dice appunto Schlein, non sono un jukebox, che parla a comando, Giorgia Meloni dia risposte piuttosto sulle questioni sociali, e allora dal palco è un rosario degli argomenti su cui martella da settimane, ovvero la legge di iniziativa popolare sul salario minimo, la sanità, la scuola e i diritti, l'attacco a Orban, rispetto al quale Schlein dice non si possono avere solo i benefici dell'Europa senza condividere le responsabilità, e naturalmente la più netta e ferma contrarietà al premierato fino all'antifascismo. E Lissi, che chiama in causa Meloni, dice che la sinistra cancella l'identità, ma noi siamo orgogliosi della nostra identità antifascista. E in piazza, oltre a Zingaretti, altro candidato nelle liste del PD per la circoscrizione Italia Centrale, c'è anche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, di cui appunto la Stampa ospita a pagina 6 un'intervista a firma di Niccolò Carratelli. Siamo pacifisti pragmatici, dice Ricci, la parola d'ordine è ricucire. Il sindaco di Pesaro, l'importante è avere una squadra forte in Unione Europea. E diciamo questa intervista si focalizza su uno delle critiche che da tempo vengono fatte al PD, cioè di ospitare tra le sue fila dei candidati indipendenti che insomma la pensano anche diversamente su alcuni temi rispetto alla dirigenza PD, tra questi appunto Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, molto critico sulla NATO e sull'interventismo bellico. E appunto Matteo Ricci su questo dice: ognuno sta cercando di fare la sua campagna elettorale, è normale, ma credo che tutti daremo il nostro contributo alla segreteria e al PD. È stato giusto costruire una lista pluralista, poi sarà Schlein a fare la sintesi se necessario. E la sua sintesi qual è? Io penso che dobbiamo portare avanti un pacifismo pragmatico che non ci porti fuori dalla NATO, ma che ci spinga a fare di più per arrivare a una pace giusta. In questi anni abbiamo giustamente difeso il popolo ucraino, ma come Europa non abbiamo fatto abbastanza per la pace. Quindi diciamo un dire tutto per non dire praticamente nulla. E alle pagine 8 e 9 continua sempre l'analisi sulla campagna elettorale. I giornali del lunedì sono francamente veramente pesanti, difficili da leggere. In ogni caso Maurizio Maggiani a pagina 8 e 9: le parole da salvare, da Berlusconi e Bossi fino a Meloni e De Luca, la politica vive il tempo della semplificazione, ma il vero turpiloquio è sentire libertà pronunciata dagli autocrati e giustizia dai vendicatori. E di questo appunto trovate traccia anche sulla prima pagina, così come alle pagine 10 e 11 continua il tema della campagna elettorale. A pagina 10 c'è un dossier a firma di Serena Riformato che spiega sostanzialmente il sistema di elezione dell'Europarlamento, cioè come si compone poi appunto il Parlamento europeo, come è strutturato il sistema di voto in Italia, come è divisa l'Italia in collegi elettorali, come si vota dall'estero, insomma una serie di indicazioni pratiche, come è fatta la scheda elettorale. E poi invece a pagina 11 c'è un'analisi di Marco Bresolin, corrispondente appunto da Bruxelles della Stampa, il cantiere delle destre, le grandi manovre per costruire un gruppo unico tra sovranisti e conservatori partono dalla lotta all'immigrazione, al Green Deal, ma si scontrano con le divergenze in politica estera e sull'economia. Questa è una terza puntata del corrispondente sulle cosiddette famiglie politiche, cioè i gruppi parlamentari che compongono il Parlamento europeo e a cui afferiscono gli europarlamentari eletti nei singoli stati membri. E qui in questo caso ci si concentra su i conservatori e riformisti europei, il gruppo ECR di cui fa parte, anzi presiede proprio Fratelli d'Italia, che si differenzia appunto da Identità e Democrazia, che invece è il gruppo sovranista di cui fa parte la Lega per quanto riguarda l'Italia. Bisogna arrivare fino a pagina 12 per trovare altri temi, li vediamo dalla prima pagina, e in particolare si parla di Medio Oriente. Il piano di pace statunitense riporta il conflitto a bassa intensità nella striscia di Gaza, questo è un articolo di Domenico Quirico, che poi trovate a pagina 13, che definisce il piano Biden un capolavoro che conviene anche a Bibi, ovvero a Netanyahu e ad Hamas. L'unico possibile esito del 7 ottobre, dice Quirico, è il ritorno al vecchio conflitto, ma a bassa intensità. Insomma, se questa è la prospettiva per la popolazione palestinese, non è sicuramente una prospettiva rosea. Ma sul tema appunto del piano, cosiddetto piano di pace, a pagina 12 troviamo un articolo più di cronaca di Fabiana Magri: Gaza, la trattativa, gli Stati Uniti in pressing su Netanyahu per accettare il cessato il fuoco. C'è l'ok di Hamas, Kirby, Israele ha centrato gli obiettivi e il centrista Lapid offre aiuto al premier. La proposta per Gaza, quella a cui per settimane i funzionari statunitensi hanno fatto riferimento come a un'offerta straordinariamente generosa fatta da Israele per garantire un accordo, resta sospesa in un terreno che sembra diventato di tutti e di nessuno. Nel frattempo le forze di Tzal continuano la campagna militare a Rafah, nel campo di Yabna, nel centro città, vicino al confine con l'Egitto. La riapertura del valico più meridionale di Gaza tra l'enclave palestinese e il Sinai resta subordinata al ritiro incondizionato di Israele dall'area. È quanto è uscito dall'incontro tra le autorità del Cairo, di Washington e di Gerusalemme, oltre alla richiesta egiziana di una qualche forma di coinvolgimento dei palestinesi nella gestione del valico. Nel nord della striscia, in particolare a Jabalia e Beit Hanun, le autorità locali hanno dichiarato il campo profughi e le città aeree disastrate dopo aver valutato i danni causati dall'esercito israeliano. Il bilancio dei morti nella striscia, calcolato dal Ministero della Sanità di Hamas, è salito a 36.400 persone uccise dall'inizio del conflitto. Secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, Israele ha centrato buona parte dei suoi obiettivi a Gaza e, parlando dal punto di vista militare, Hamas non è più nella situazione di condurre un attacco come quello del 7 ottobre. È ora che questa guerra finisca, aveva già puntualizzato il presidente degli Stati Uniti, Biden, nel suo discorso di venerdì, e per raggiungere l'obiettivo ha confermato per la prima volta ufficialmente, esponendogli alla luce del sole, i termini della questione discussi a porte chiuse dai negoziatori. Hamas ha buoni motivi per pensare che una prolungata guerra di attrito a Gaza corrisponda a una strategia in suo favore. Israele, gli riconoscono gli Stati Uniti, ha concesso ampio margine di manovra alla squadra negoziale, ma il primo ministro Netanyahu non ha disinnescato le minacce alla sua sopravvivenza politica. Hamas ha detto di vedere la proposta positivamente, ma non si è impegnato formalmente. Anche dopo lo Shabbat, con la ripresa delle attività del governo e le riunioni del gabinetto di guerra, non ci sono stati ulteriori passi avanti nell'arena istituzionale israeliana. Netanyahu non ha accettato né rifiutato l'invito di Biden. Si è limitato a raccogliere il gesto con favore. È ciò che abbiamo concordato, non è un buon accordo, ma vogliamo con forza il rilascio degli ostaggi, ha confermato al Sunday Times Ofir Falk, consigliere capo per la politica estera del Premier. In qualsiasi processo volto a porre fine alla guerra non accetteremo Hamas, stiamo proponendo un governo alternativo, ha ribadito il ministro della difesa Gallant, che si oppone alla rioccupazione israeliana dell'enclave palestinese. Non si sa bene questo governo alternativo chi lo dovrebbe scegliere. Le famiglie degli ostaggi, in quelle che vivono ora come ore critiche, continuano a manifestare il loro sì al Netanyahu deal. Diciamo, quindi, al di là di questa analisi, che non è che dica granché se non celebrare il ruolo di mediazione degli Stati Uniti, c'è però anche un articolo di Gaia Giletta, infermiera di Medici Senza Frontiere, appena rientrata dalla striscia di Gaza. Questo lo troviamo a pagina 12, lo strazio di Mahmoud, orfano e mutilato. Tra poche ore, dice Gaia Giletta, sarò di nuovo a Torino, ma per uscire da Gaza ce ne sono volute 31. Siamo tornati indietro una volta, abbiamo cambiato direzione, non so quante altre, siamo stati fermi in macchina tra le macerie, i suoni delle esplosioni e i veicoli militari che correvano sulla strada polverosa a est di Rafa. Poi finalmente abbiamo attraversato a piedi il muro di cemento alto 9 metri e il metal detector ci ha sputati dall'altra parte, nell'albergo di Amman. Racconta che vede i bambini dalla finestra. Non riesco a togliermi dalla mente quei bambini che ho visto fare la fila per ore sotto il sole per un gallone di acqua, che ho visto arrivare negli ospedali o cliniche di Medici Senza Frontiere mutilati, insanguinati e terrorizzati, a quelli avvolti nei lenzuoli bianchi, allineati nei cortili ogni mattina, ancora e ancora in un incubo senza fine da cui a Gaza non ci si sveglia mai. Le loro urla mi riempiono le orecchie e sovrastano le risate e i tuffi dei fratellini davanti a me. Poi racconta una serie di storie specifiche di bambini. Io credo che l'unica risposta continua accettabile da un bambino a questa domanda, cioè la domanda cosa ti fa più paura, dovrebbe essere dei mostri sotto il letto, ma come dice Nicolò Ammaniti, i mostri non esistono. Devi avere paura degli uomini, non dei mostri, e i bambini di Gaza lo sanno bene. Mi chiedo che adulti saranno un domani, i piccoli sopravvissuti a questa guerra. Mi chiedo se in questa generazione di orfani, amputati, traumatizzati, abbandonati dal mondo, il desiderio di pace sarà più forte del dolore, se potranno mai perdonarci per quello che stiamo lasciando che accada. Spero che potranno conservare la sensibilità commovente che il popolo palestinese mi ha dimostrato in queste settimane. Spero che continueranno a guardare nella direzione di Ahmed, 10 anni, che un giorno mi ha detto: mi piace nuotare. E va bene, questo era un piccolo, diciamo, specchietto di testimonianza di una infermiera di Medici Senza Frontiere di ritorno da Gaza. Sempre sulla politica estera, abbiamo un articolo di Anna Zafesova, quei bimbi diventati bersagli di guerra. Continua appunto questo focus sull'infanzia, quando si parla di guerra come se fosse l'unico modo per smuovere, diciamo, l'interesse e le coscienze. Comunque di questo trovate conto a pagina 14. La fotonotizia di centropagina parla dei Beatles. Beatles per un giorno di Nicoletta Verna, lo strano caso di Jimmy Nichol, chiamato a sostituire Ringo Starr una volta e mai più. Poi l'anniversario Springsteen, l'incompreso, i 40 anni di Born in the USA. C'è poi lo sport, e in taglio altissimo sopra la testata c'è un articolo di, non so se è un articolo, insomma, che poi trovate a pagina 22, a firma Papa Francesco: i vivi non muoiono, l'esistenza dell'uomo è votata all'infinito. E va bene, si parla non so di cosa, diciamo, il Papa è abbastanza vocale, al centro di grandi polemiche negli ultimi giorni, quindi lo trovate anche sulla prima pagina della Stampa, insieme alla notizia che Barbara D'Urso è sbarcata su TikTok con i ragazzi, scopro il futuro. Quindi direi che per la prima pagina della Stampa abbiamo detto più che a sufficienza. Ora una piccola pausa e poi torniamo in voce.
Fuego, manténlo prendido, fuego.
E allora torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Prima di continuare col Corriere della Sera, vi preannuncio che insomma la mattinata sugli 87.9 di Radio Onda Rossa sarà bella vivace, a parte lo spazio comunicazione che andrà in onda a seguito dopo, diciamo, la rassegna stampa. A partire dalle 13.30 ci sarà un redazionale che insomma darà un po' conto della situazione nella Striscia di Gaza, con collegamenti con Medici Senza Frontiere e Daniele Napolitano appena tornato da Jenin. Quindi invito tutte le persone insomma a rimanere sintonizzate, tutte le persone in ascolto, le radioascoltatrici e radioascoltatori, per insomma andare un po' oltre la cronaca della stampa mainstream e provare a fare un'analisi politica di quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza. Ma continuiamo appunto invece con i giornalacci cartacei e passiamo al Corriere della Sera, che apre appunto, come dicevamo, con la sparata di Borghi. Mattarella, bufera sulla Lega, 2 giugno, tweet di Borghi a fondo di Salvini. Poi la correzione, Tajani solidali con il capo dello Stato, il carroccio, sovranità dell'Unione Europea, il presidente si dimetta, per il PD inaccettabile. Questo un po' è la sintesi del titolo di apertura del Corriere di oggi. Anche su questo insomma ci sono poi tutta una serie di articoli di commento che riempiono le pagine 2 e 3 del Corriere di oggi. A pagina 2 trovate una mega foto delle quattro più alte cariche dello Stato, quindi durante la parata di ieri, quindi Mattarella tra La Russa e Fontana, rispettivamente appunto presidenti di Senato e Camera dei Deputati, accanto alla Russa Giorgia Meloni, che guardano la parata. Salvini contro il Quirinale, l'opposizione inaccettabile, il leghista Borghi, sovranità dell'Unione Europea, allora Mattarella lasci, il PD attacchi eversivi e Tajani solidarietà al Colle. Questa insomma è il titolo e sommario dell'articolo di Virginia Piccolillo che trovate a pagina 2. E poi invece Marco Galluzzo ci racconta la reazione di Palazzo Chigi. La premier aspetta, poi preme su Matteo, che in questo caso è Salvini, non si capisce mai quando è Salvini o Renzi, e lui no alle dimissioni. Meloni vuole aprire un fronte sui balneari. E questa storia dei balneari l'avevamo vista anche dalla stampa. Cerchiamo di capire di che cosa parliamo. Diciamo una esternazione, penso, di Giorgia Meloni, e che sarebbe questa: secondo alcuni in Fratelli d'Italia tornerà anche con una decisione che Giorgia Meloni avrebbe già preso, ovvero ricorrere alla Corte Costituzionale contro le norme europee in un conflitto di attribuzioni sul destino delle concessioni balneari. Sarebbe un colpo di scena dopo anni di promesse arrivate da Palazzo Chigi e dopo che la stessa premier aveva assicurato una norma di adesione alle richieste europee. E sempre a pagina 2 troviamo invece un altro simpatico siparietto che riguarda il fronte di destra, il fronte sovranista europeo, con Jordan Bardella, capolista in Francia alle europee nella lista del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, ha affermato in diretta TV di non conoscere il generale Vannacci, precisando però di non condividere, anzi di condannare, i contenuti omofobi propalati dal generale, che abbiamo visto appunto in questi giorni coinvolto in un altro, diciamo, scadente abbastanza, diciamo, triste siparietto sulla decima MAS, con un invito al voto ai suoi elettori ad apporre una X che viene chiamata decima, appunto con un richiamo evidente alla decima MAS. Sempre sul tema delle elezioni, a pagina 3 Marzio Breda, l'Italia aperta all'Europa, il presidente, la sovranità e il richiamo alla Costituzione. Quindi si fa un'analisi delle parole di di Mattarella nell'articolo 11, le limitazioni per organizzazioni internazionali. Qui il punto è andare, insomma, a ricordare alle elettrici e ai lettori del Corriere che Mattarella non ha detto niente di particolarmente diciamo rivoluzionario, visto che la primazia del diritto dell'Unione Europea viene stabilito direttamente dalla Costituzione all'articolo 11 e all'articolo 117,1. Poi abbiamo un'intervista a Barelli di Forza Italia: è un attacco solo per parlare alla pancia del paese, noi differenti. Insomma, continuano gli sforzi di Forza Italia per accreditarsi come partito moderato di centrodestra, quindi diciamo la parte più accettabile del governo Meloni. A pagina 4 c'è tutta anche un resoconto sulla parata di ieri, lo show dei Sei Parà in una sfilata bagnata, applausi per Nazioni Unite e NATO, i sindaci marciano prima di tutti, fermati ambientalisti. Questa è un'altra notizia, perché ieri diciamo accanto alla sfilata del 2 giugno c'è stato anche un arresto di 15 attivisti di ultima generazione che si apprestavano, secondo appunto le forze dell'ordine, a scavalcare le transenne, a sanzionare diciamo la parata. Matteo Piantedosi, quindi il ministro dell'interno, li ha definiti vandali. Gli attivisti hanno denunciato come la reazione delle forze dell'ordine sia stata particolarmente veemente, con addirittura manganellate a un attivista già a terra. A pagina 4, al di là della parata di ieri, c'è anche un altro articolo di Francesco Verderami su l'invio di armi all'Ucraina, una nuova batteria di SAMT, i limiti del governo solo per uso difensivo, nel pacchetto una partita di missili Shadow dopo le elezioni, possibile allineamento con gli Stati Uniti. Perché diciamo questo è un altro tema di questi giorni, cioè la possibilità che la NATO invii in Ucraina delle armi che da utilizzare anche per attaccare la Russia in territorio russo. Il governo, dice Francesco Verderami, varerà il prossimo pacchetto di aiuti all'Ucraina dopo il G7 che si terrà in Italia dal 13 al 15 giugno, e nel piano di interventi a favore di Kiev verrà inserita una seconda batteria di SAMT, il sistema d'armi terra-aria a medio raggio utile in funzioni antimissilistiche e antiaerea. Fonti autorevoli sostengono che l'esecutivo abbia anticipato la decisione a Washington e a Kiev attraverso canali diplomatici, e che gli alleati abbiano ringraziato Roma per il suo contributo fattivo nella difesa dell'Ucraina. Il titolare della difesa Crosetto dovrebbe quindi firmare il nono decreto fra un paio di settimane, quindi 9 decreti di invio armi, quando gli europei saranno ormai alle spalle, perché era il resto evidente che il problema del ritardo fosse legato alla sfida elettorale, ed era altrettanto chiaro che in vista soprattutto del vertice NATO di luglio fosse necessario dare un segnale ai partner occidentali. Peraltro l'invito di Meloni a Zelensky per il G7 lasciava intuire la volontà della Premier di sottolineare vicinanza e solidarietà di Roma a Kiev contro la Russia. L'Italia infatti dispone solo di 5 batterie di SAMT, e quella che verrà data in dotazione all'Ucraina sarà spostata dal Kuwait, uno sforzo considerevole visto che strutturalmente la difesa dispone di pochi strumenti d'arma, continua Verderami, e i limiti sono parsi evidenti fin dallo scoppio della guerra. Poi torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché ci sono anche altre notizie. Allora, innanzitutto l'articolo di commento sulla colonna di sinistra a firma di Beppe Severgnini, in realtà ci parla di Ancelotti, il coraggio e il valore dell'età, e quindi diciamo della Champions League vinta dal Real Madrid. E anche la fotonotizia di Centropagina ci parla del calcio: ordine studio ferocia alla lavagna di Spalletti, comandamenti del CT per gli azzurri esposti a Coverciano. Mentre altre notizie riguardano sempre il voto, c'è il data room di Milena Gabanelli, Simona Ravizza, Alessandro Riggio, lo troviamo alle pagine 8 e 9 e ci parla anche qui della astensione. A cosa serve l'Europa? Ecco i motivi per votare: i 10 milioni di giovani sono i più europeisti. I benefici ottenuti, cosa fa l'Unione Europea per i grandi astensionisti, donne, disoccupati, sud, all'Europarlamento ora serve una legittimazione più forte. Quindi qua si parla sostanzialmente del voto. C'è una infografica, i 10 motivi, buoni motivi per andare a votare alle elezioni europee, cosa ha fatto l'Unione Europea per i giovani, e si parla di Erasmus, Interrail, volontariato, microprestito, Green Deal, poi occupazione femminile, poi paternità retribuita, imponendo i 10 giorni di paternità retribuita in tutti gli stati membri, poi la formazione, i fondi di coesione, il Next Generation EU. Poi insomma il data room ci dà dei dati sull'astensione media in Europa, quanti sono gli elettori chiamati a votare per la prima volta, sono 23 milioni. In Italia 10 tra i 18 e i 34 anni. E niente, insomma, quello che ha fatto l'Unione Europea secondo loro per i giovani. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, perché poi ci sono delle notizie di cronaca. In particolare si parla della piena del Natisone a Udine. Finita la speranza, trovate le ragazze cadute nel Natisone, nessuna traccia dell'amico. Questa è una vicenda, insomma, che va avanti da qualche giorno. Erano dispersi i corpi dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume, sono stati trovati i corpi di due ragazze del gruppo. Il sindaco: potevano scappare, si cerca ancora il terzo ragazzo inghiottito dal fiume, ancora molti punti da chiarire. C'è anche una intervista, insomma un articolo sulla reazione dei genitori, la disperazione dei genitori, non dovevano andare lì, e il fratello sull'argine aspetta. E quindi, diciamo, si è conclusa nel peggiore dei modi questa vicenda. E poi, insomma, questo più o meno era tutto dalla prima pagina del Corriere. Poi dopo andremo a vedere se nelle pagine interne c'è qualcosa di più interessante. Intanto passiamo direttamente al Fatto Quotidiano di oggi, che apre invece con il Medio Oriente. Netanyahu forzato alla tregua, però non ha sconfitto Hamas. Gaza: stop alle armi dopo 8 mesi di massacri per salvare la campagna di Biden. Quindi sul Fatto Quotidiano di base l'accordo viene dato come fatto, e di questo si parla alle pagine 2 e 3, dove però appunto lo stop alle armi dopo 8 mesi viene accompagnato questa volta da un punto interrogativo. Netanyahu costretto alla pace ma non vuole mollare Gaza, questo è l'articolo il titolo dell'articolo di Vincenzo Bisbiglia, pagina 2 del Fatto. Scambio di prigionieri, il premier giustifica l'intesa per liberare gli ostaggi, Gallant: si deve ultimare l'operazione militare. Il passo avanti c'è stato, saranno decisive le prossime ore per capire se davvero alla soglia degli 8 mesi di guerra si arriverà finalmente a una tregua del conflitto nella striscia. Ieri il premier israeliano Netanyahu ha fatto sapere che è disponibile ad accettare l'accordo sul cessate il fuoco proposto da Biden, a una condizione che lo stesso sia sottoscritto e rispettato anche da Hamas. È probabile che la deposizione delle armi giri intorno allo scambio di prigionieri, la liberazione degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas, il rilascio dei palestinesi incarcerati dall'altra. Se la trattativa andrà in porto, ci saranno almeno 6 settimane di pausa del conflitto, indispensabili alla popolazione della striscia ormai stremata e martoriata dalle operazioni speciali ordinate da Tel Aviv nei giorni successivi agli attacchi terroristici subiti il 7 ottobre. La proposta di accordo ieri è stata benedetta anche dal presidente israeliano Herzog, che su X ha ringraziato Biden. e parlato di obbligo intrinseco per Israele la ricerca di un cessate il fuoco. Per la verità, gran parte del merito sui passi avanti si deve alle pressioni che Gantz, ministro d'opposizione nel gabinetto di guerra di Netanyahu, in costante filo diretto con la Casa Bianca, ha esercitato nelle ultime ore nei confronti del premier. Non solo, nei giorni scorsi i familiari degli ostaggi avevano accusato Netanyahu, ancora scettico circa l'accordo, di voler sacrificare i loro cari, elemento di pressione decisivo per il premier. Netanyahu resta comunque tra due fuochi. I suoi ministri di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, hanno minacciato di lasciare il governo se dovesse cessare le ostilità prima di porre fine ad Hamas, mentre molti israeliani continuano a scendere in piazza per chiedere un accordo che garantisca prima di tutto il rilascio degli ostaggi. Cessate il fuoco no, Israele resta determinata a portare a termine l'operazione militare con la sconfitta definitiva di Hamas e l'occupazione di fatto dei territori palestinesi. Ieri il ministro della difesa Gallant ha affermato che le forze israeliane stanno preparando un governo alternativo a Hamas, e quando isoleremo le aree allontaneremo da queste il popolo di Hamas e vi introdurremo altre forze che consentiranno un governo diverso. Queste sono le affermazioni di Gallant in visita al comando del fronte sud, e annunciando a breve un nuovo attacco, che l'operazione a Rafah procede sopra e sottoterra, le forze stanno combattendo con grande determinazione, insomma via Hamas dalla striscia e controllo prima militare e poi politico dei territori per annientare ogni tipo di guerriglia anti-israeliana, in pratica un governo fantoccio guidato eventualmente da Israele. Questa è la prospettiva con cui appunto Israele si avvicina al tavolo del negoziato. C'è poi appunto un articolo di Roberto Festa, sempre scusate, alle pagine 2 e 3, si scrive: fine della guerra, si legge, salvare le elezioni, rischia tutto di Biden, quindi la volontà appunto di Biden di arrivare a una, cessate il fuoco nella striscia prima della conclusione della sua campagna elettorale. E poi invece a pagina 3, Hamas non è sconfitto e nessuno sa a chi dare il governo della striscia, questo è l'articolo di Cosimo Caridi a pagina 3 del Fatto Quotidiano di oggi. Torniamo sulla prima pagina perché ovviamente ci sono anche altri temi. C'è un articolo del Fatto Economico: moda e bambini schiavi, Unione Europea complice del Pakistan, nonostante i piani voluti da Bruxelles ma in concreto non attuati, nella filiera del tessile non si è mai fermato lo sfruttamento dei minorenni per la raccolta del cotone. Questo è l'approfondimento appunto del Fatto Economico che troviamo alle pagine 12 e 13 del Fatto di oggi. Moda: l'Unione Europea chiude un occhio sui minori schiavi nel Pakistan, nonostante i piani appunto voluti da Bruxelles continua lo sfruttamento dei bambini nei campi per la raccolta del cotone, freno dalle aziende europee. Il gruppo di pressione del settore chiede più tempo per mappare tutti i fornitori, così le regole slittano ancora. E c'è anche un'intervista a ICRA, 12 anni, io non ho scelta, serve alla famiglia, quindi una delle minorenni impiegate nella raccolta del cotone funzionale alla filiera tessile anche europea. In taglio altissimo sul Fatto c'è poi il siparietto Borghi: Salvini e Borghi attaccano Mattarella che parla di sovranità europea, Tajani è solidale, Conte Schlein contro la Lega, Meloni tace, è la festa della Repubblica. E poi tutta un'altra serie di notizie sulla prima pagina, quindi inchiesta Mediapart, noi palestinesi e la vita da paria a Gerusalemme, questo magari ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne, comunque lo trovate alle pagine 4 e 5 del Fatto, un reportage a firma di Josef Confucci Favreau, noi palestinesi paria di Israele, la democrazia è un fantoccio. Poi abbiamo manovre europee, ecco la rete di B, Berlusconi per dare a Tajani il trono di Ursula. Poi c'è Lucetta Scaraffia che esce dalla finestra, dalla porta, rientra dalla finestra del Fatto Quotidiano per parlare forse di un tema che più le si confà, ovvero la Chiesa, abusi alle suore in tanti conventi, silenzi del Papa. Di questo trovate tracce faccia a pagina 8. Suore abusate e zittite, ora c'è un sindacato e il Vaticano lo boicotta. E sempre a pagina 8 c'è anche un articolo di Fabrizio D'Esposito sulla frociaggine, quindi sulle indiscrezioni venute fuori da, penso fosse una riunione con i vescovi, non so, insomma, dette da Papa Francesco, i clericali omofobi, i gesuiti LGBTQ+, e la battaglia per ammettere i gay in seminario. E poi che altro? In realtà c'è, ci sono altre due notizie sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Anagni, il sindaco di Forza Italia, e il regalo agli amici sull'affare del terreno. L'uomo di Tajani, le chat sul permesso e la percentuale. Si parla quindi di corruzione a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Un terreno sarebbe stato comprato a 10,5 milioni di euro, ma solo a condizione che il comune Ciociaro rilasciasse il permesso. E poi in realtà c'è un altro articolo che troviamo invece a pagina 6, ma che inizia dalla prima pagina, e riguarda l'Albania. Sappiamo appunto che uno dei fiori all'occhiello del governo Meloni è questa intesa bilaterale con l'Albania per la gestione dei flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale. La promessa di aprire entro fine maggio, quindi ormai tradita, dei due centri, uno che dovrebbe fungere da hotspot a Shenzhen, e invece un CPR a Jader. C'è un'intervista a Edi Rama, il premier albanese. I ritardi e i costi alti dei centri migranti sono colpa dell'Italia. Una intervista a firma di Giacomo Salvieri, che chiede conto dei ritardi, e Edi Rama dice: la nostra parte non è coinvolta con i piani di lavoro, l'accordo è di 5 anni e tutto il resto è nelle mani della parte italiana, perché chiaramente questi centri devono essere costruiti con soldi italiani, sono destinati a diciamo detenere da un lato i richiedenti asilo nell'hotspot di Shenzhen, i richiedenti asilo raccolti diciamo nel Mediterraneo in operazioni di salvataggio operate solo dalle autorità marittime, quindi dalla Guardia Costiera italiana e non dalle ONG, richiedenti asilo che verranno detenuti in questo hotspot per le procedure di asilo accelerate, quindi quelle previste per richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri o con un tasso di riconoscimento inferiore al 20%, mentre il centro di Jader dovrebbe essere un CPR, quindi dove verranno detenuti persone considerate appunto migranti irregolari in attesa del rimpatrio e dell'espulsione. Questi centri verranno in una finzione giuridica considerati territorio italiano, quindi sottoposti alla giurisdizione italiana, e questo è stato l'escamotage tramite il quale l'Italia si è assicurata il placet dell'Unione Europea, in quanto il diritto comunitario non prevede la possibilità di analizzare domande di asilo presentate in Europa in un paese terzo non appartenente all'Unione Europea, qual è ancora l'Albania, sebbene membro, diciamo candidato dell'Unione Europea, dicendo sì, però questi centri sono in realtà sottoposti alla giurisdizione italiana. L'Italia un po' si è salvata da una eventuale procedura di infrazione dell'Unione Europea. L'Albania avrà solo, insomma, tra virgolette, il ruolo del controllo di polizia nelle aree esterne, quindi diciamo di garantire di fatto che le persone non scappino dai centri, quindi sul suolo albanese. A Repubblica chiede appunto Giacomo Salvini, il giornalista del Fatto, ha detto che i centri una volta aperti non potranno funzionare, poi ha smentito: ma come si potrà far ruotare 3.000 persone nel giro di un mese? Io non ho detto così, ho dovuto anche smentire. Se si riesce o non si riesce nel giro di un mese a far ruotare 3.000 persone non lo saprei dire, la prova direi lo potrà dire solo la prova dei fatti. Rispetto ai costi, anche sono aumentati da 39 a 65 milioni. Com'è possibile? Adi Rama dice: ho spiegato più di una volta che noi non ci occupiamo di nessun aspetto di questa operazione tranne offrire gli spazi necessari per farla. Non abbiamo chiesto una lira e non sta a noi chiedere conto sull'operato delle istituzioni italiane. Diciamo che questa intervista segue un'inchiesta di Report andata in onda ieri sera, che ha mostrato come gli appalti dei due centri per migranti siano stati vinti da una società, Regroup SPA, a cui fa riferimento un imprenditore imputato e poi prescritto per corruzione e turbativa d'asta. La gestione invece è in capo a Medisosp, legato alla cascina, i cui dirigenti sono stati condannati per mafia capitale, e noi li conosciamo, insomma, perché coinvolti nella gestione di vari CPR in Italia. Ci sono affari poco trasparenti dietro i centri, Adirama dice: ho già risposto. Secondo Domani, quindi altro quotidiano, i centri per migranti nascono nel cuore della malavita albanese, dove gli agiscono i clan legati al traffico di esseri umani, i magistrati indagano, è così? E Adirama dice: questa descrizione è semplicemente vergognosa, quell'area del paese è tra le più affollate di tutta la costa adriatica, piena di turisti da tutta Europa. Le condizioni dovranno essere garantite dalle istituzioni italiane che gestiranno il centro. Continua a incalzare il giornalista. Ieri sera Report ha intervistato il suo vice premier in tre governi, Arben Ametai, su cui pende un mandato di cattura internazionale per un'inchiesta sugli inceneritori. Ametai, che è in Svizzera, da sua fedelissima è diventato un suo accusatore, dice che lei ha rapporti diretti con i clan albanesi e li incontra nel suo ufficio. È vero, io credo che l'Albania, risponde Adirama, non meriti questo, perché mai come adesso nella sua storia sta vivendo una nuova era di cambiamento nella giustizia. Il mio ex vice è uno di questi soggetti sul quale pende anche un mandato di cattura internazionale, e come ho detto al Report, fare di un latitante una fonte di spettacolo mediatico senza mostrare una sola prova per sostenere la gravità di tale enormità non è giornalismo d'inchiesta ma di fango. Vabbè, comunque l'intervista continua tutta su questa diciamo domande sul malaffare dietro alla figura di Adirama. Poco si parla dei centri, ma l'ultima domanda chiede questo il giornalista: lei ha definito disgustosa la prima puntata di Report sui centri in Albania, anche Meloni ha parlato di linciaggio, non dovreste evitare di attaccare l'informazione libera? La mia è una reazione umana, umanamente sacrosanta, un abuso della libertà di informazione nel servizio pubblico italiano, dice Adirama, dove il limite tra verità e falsità è stato totalmente sciolto. E poi ti dicono: ma si chiama giornalismo d'inchiesta, ma no, sembra una copia democratica del tipo di inchiesta di inquisizione dei tempi di Enver Hoxha, con interrogatori della polizia segreta e processi stalinisti. Quindi Adirama pure sta completamente sbarellando. Sono sicuro che Piero Manzoni ne avrebbe fatto un altro capolavoro d'arte contemporanea, ma non so se lo avrebbe intitolato merda d'inchiesta o servizio pubblico. Ecco, insomma, mi sembra ci sia anche una grande continuità di modi, di temi tra Adirama e la premier Giorgia Meloni. Con questo, insomma, chiuderei la prima pagina del Fatto Quotidiano. Mi prendo un attimo una piccola pausa e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Bello. Che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato. Ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.
Ridere. La festa.
We'll be right back.
allora 9.05, questa è sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Stiamo continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Dopo il Fatto Quotidiano passiamo al Messaggero, che apre con anche qui con la polemica su Mattarella, Lega contro il Colle sulla Unione Europea, gelo di Tajani, Schlein attacca. Il 2 giugno, tra le polemiche, dopo il riferimento alla sovranità europea, Borghi, il presidente si dimetta, Salvini prima l'Italia e Forza Italia si smarca. Questa la sintesi della vicenda proposta dal Messaggero, che poi insomma entra nel dettaglio nelle pagine 2 e 3, anche andando ad analizzare la strategia di Giorgia Meloni, che prova a mediare dicendo gli stati sono centrali nell'Unione Europea. Il manifesto moderato della Premier: l'Europa non può fare a meno della specificità delle nazioni, con la N maiuscola. La telefonata con Matteo, fate dietro front. Questo l'articolo di Francesco Bechis, che trovate a pagina 3. E invece a pagina 2 e 3 c'è, diciamo, oltre alla cronaca della vicenda, un articolo sempre di Francesco Bechis su Salvini. Salvini guarda le urne, non abbiamo polemizzato, ma l'Italia viene prima. Il segretario fa scudo al suo consigliere, scommette sul registro sovranista. A pagina 4 invece continua sempre la cronaca della campagna elettorale, con invece la chiusura della campagna appunto da parte del centrosinistra. Schlein incalza la Premier, deve prendere le distanze, la segretaria Dem dal palco di testaccio. Un attacco così al presidente nel giorno della festa della Repubblica non si era mai visto, e canta Bella Ciao, con foto dei protagonisti che hanno preso parola nella chiusura appunto della campagna elettorale, tra Zingaretti, Gualtieri e Marco Tarquinio. Poi a pagina 5 invece le celebrazioni per il 2 giugno. Il 2 giugno del Quirinale, la carta è lungimirante, e per la prima volta sfilano anche i diplomatici dell'unità di crisi della Farnesina. La pace si realizza con il silenzio, questo sappiamo essere appunto il motto di Tajani, l'abbiamo visto sulla vicenda di Ilaria Salis, insomma non fare, non dire niente facendo finta di fare, invece non fare neanche niente. Sempre sulla campagna elettorale continua l'analisi del voto a pagina 7, insomma già dalla prima pagina, e poi a pagina 7 in retroscena di Andrea Bulleri si concentra sul nodo astensione, dal governo appelli alle urne. A pagina 7 appunto c'è queste infografiche sull'Europarlamento in numeri, quindi quali sono gli stati dell'Unione Europea, vengono elencati quanti sono i parlamentari e quanti verranno eletti in Italia, 76 su un massimo di su 720, e quali sono le proiezioni sostanzialmente nei sondaggi di come sarà composto appunto il Parlamento europeo. Incognita astensione, il governo si mobilita, per i sondaggisti un'affluenza vicina al 50% può danneggiare i partiti di maggioranza, pesa il fattore sud, la bassa partecipazione toglie voti a 5 Stelle e Forza Italia, gli under 35 i più dubbiosi, tra i giovani indecisione e non voto valgono 15-20 punti in più rispetto alle altre fasce di età, ma nel mezzogiorno sono i candidati a fare da traino. E poi ci sono tre diciamo articoletti invece che si concentrano sulle elezioni negli altri paesi, quindi Francia, i lepennisti si smarcano, Vannacci e chi è, questo l'abbiamo già visto prima dal Corriere, le dichiarazioni di Jordan Bardella, capolista del Rassemblement National, alla TV francese, che disconosce di fatto Vannacci. Poi la Germania, sono 35 partiti in lizza, incognita estrema destra, e poi in Est Europa, in Polonia favorito Tusk, Orban è la mina vagante. Sul tema appunto dell'Europa, del ruolo dell'Europa, delle prossime elezioni europee si concentra anche l'articolo di fondo, l'editoriale di Alessandro Barbano dalla prima pagina del Messaggero, e poi a pagina 23, Meloni e la sfida di un'altra Europa. La foto non notizia di centropagina invece riguarda un'intervista a Falcao, avrei potuto allenare la Roma. E poi sempre sulla prima pagina invece c'è anche il Medio Oriente, Israele via libera all'intesa su Gaza, priorità ostaggi. Netanyahu non ostacolerà il piano di Biden, ma i dirigenti di Hamas lascino la striscia. Della politica estera insomma si parla alle pagine 12 e 13 del Messaggero di oggi. Pagina 13 appunto c'è il piano negoziale che dovrebbe portare a un cessate il fuoco a Gaza, ne parla Raffaele Genà. Resta un'incognita, dice, gli organizzatori dell'attacco del 7 ottobre non hanno ancora detto apertamente se accetteranno la proposta promossa da Biden. E c'è poi un altro articolo, un retroscena di Sara Miglionico, la CIA e il Mossad dietro la proposta, la svolta a Parigi con l'emiro del Qatar. Mentre a pagina 12, sempre per quanto riguarda la politica estera, si parla invece di Ucraina, Normandia 80 anni dopo, sapete insomma che il 6 giugno sarà la commemorazione del cosiddetto D-Day, lo sbarco in Normandia, commemorazione con il presidente statunitense, quell'ucraino e i leader dell'Unione Europea. Per l'Italia ci sarà Mattarella, confronto sulle armi all'Ucraina e il caos Medio Oriente, nei luoghi dello sbarco si studia la pace per Kiev. E poi, oltre diciamo a questa commemorazione, il 15 e il 16 di giugno ci sarà questo vertice per la pace in Svizzera, il summit internazionale in Svizzera. Zelensky dice: Cina e Russia boicottano, Pechino è uno strumento nelle mani di Putin. Questo è un virgolettato di Zelensky, che abbandona ogni cautela diplomatica e accusa apertamente la Cina per far fallire il vertice per la pace in programma tra due settimane in Svizzera. Dice Zelensky: la Russia, sfruttando l'influenza cinese nella regione, utilizzando anche i diplomatici cinesi, fa di tutto per sabotare il summit. Sempre sulla prima pagina del Messaggero si parla del Papa. Il Papa incoraggia il giovane gay, era stato escluso dal seminario, le mail dopo le polemiche. E poi Alessandro Campi invece a pagina 23, ma già dalla prima pagina, Saviano e il destino da oracolo. Si parla appunto del caso Saviano, non so bene in che senso, non so neanche quanto sia interessante quello che sto per dirvi, ma lo scopriremo andando a pagina 23, un lungo editoriale. Saviano, il destino da oracolo, va bene, non penso sia particolarmente interessante. Invece, sempre sulla prima pagina del Messaggero, c'è un'inchiesta a firma di Andrei e Andrea Bassi sull'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale senza capitali, trema il Made in Italy, una lunga inchiesta che trovate alle pagine 10 e 11 del Messaggero di oggi. Siamo in ritardo, Made in Italy a rischio, gli investimenti che latitano, i saperi non ancora codificati in dati e lo strapotere delle piattaforme estere, parte in salita la sfida dell'intelligenza artificiale. E poi a pagina 11 c'è l'appello delle start-up: servono i grandi capitali, gli imprenditori del settore chiedono il sostegno delle banche, meno burocrazia per reggere la competizione, va rafforzato il legame con università e centri di ricerca. Chiuderei diciamo la prima pagina del Messaggero, a parte appunto Un secolo senza Kafka, Profeta dell'angoscia e Sinner. C'è anche la moto mondiale Super Bagnaia al GP del Mugello. C'è invece un articolo sulla sanità a pagina, dalla prima pagina e poi a pagina 9, di Mauro Evangelisti: taglio delle liste d'attesa, misure a due velocità, oggi il vertice per i fondi, corsa contro il tempo per varare il provvedimento nel Consiglio dei Ministri di domani, si punterà a inserire le norme più onerose in un disegno di legge ad hoc. Potremmo chiamarla, dice appunto Mauro Evangelisti, corsa contro il tempo per approvare la riforma delle liste di attesa entro domani. Questa mattina a Palazzo Chigi si incontreranno i funzionari dei ministeri dell'economia e della salute per cercare un percorso, per quanto accidentato, che vale a, che vada ad assecondare non solo il piano del ministro Schillaci, ma anche le pressioni della premier Meloni, che sul palco di Piazza del Popolo sabato scorso ha assicurato che ci sarà un provvedimento sulle liste di attesa. Giancarlo Giorgetti, ma soprattutto i tecnici del MEF, hanno dei da giorni avvertito che la copertura necessaria per le misure previste, ovvero 1,5-2 miliardi di euro, non c'è, quindi il decreto legge non si può fare. L'ipotesi alternativa è quella di ricorrere a un disegno di legge con passaggi in Parlamento, dunque tempi più lunghi, che consentirebbero di trovare le coperture. Con un decreto legge però l'impatto sarebbe quasi immediato, con il disegno di legge di fatto la riforma entrerà in vigore nel 2025. Nel vertice di questa mattina si vaglierà una terza soluzione, che di fatto rappresenterà un compromesso: inserire in un decreto legge tutte le misure che non necessitano di copertura o che comunque possono rientrare nei 300 milioni disponibili, ad esempio il sistema di sanzioni per i manager che non rispettano i tempi, la creazione di un ispettorato per controllare il sistema delle prenotazioni, la classificazione per livello di priorità delle differenti prestazioni, elencare invece in un disegno di legge ciò che deve attendere i finanziamenti più corposi, come l'incremento dell'acquisto di prestazioni sia intramenia sia dalla sanità privata convenzionata. Abbiamo visto che questo era un po' il piano per ridurre le liste d'attesa, cioè appaltare prestazioni alla sanità privata. Resta un dato su questo provvedimento che punterà anche ad arginare la fuga di medici dal sistema sanitario nazionale. Si stanno creando enormi aspettative. Questa sera, ospite della trasmissione su Rai 1 5 minuti condotta da Bruno Vespa, il ministro Schillaci dettaglierà le decisioni prese. Quindi adesso le decisioni si dettagliano in TV da Bruno Vespa. Se non ci saranno alternative al percorso più lungo del disegno di legge, Schillaci spiegherà che è giusto coinvolgere il Parlamento, visto che è una riforma epocale per il sistema sanitario nazionale. Ma proprio per la valenza che ha acquisito questo provvedimento, a pochi giorni dalle elezioni europee, è possibile che al vertice di oggi partecipino direttamente anche i due ministri, Schillaci e Giorgetti. Commenta Maurizio Petriccioli, segretario generale CISL di settore: la scelta tra disegno di legge o decreto spetta al governo, quello delle liste d'attesa è un problema da affrontare nel quadro di un intervento utile a ridisegnare complessivamente il sistema sanitario pubblico. Serve inoltre fare chiarezza sul sistema degli accreditamenti, affinché il privato sia obbligato a rinnovare i contratti nazionali parallelamente ai rinnovi nel settore pubblico. Questo, insomma, diciamo è quanto per la prima pagina del Messaggero. Andrei poi a vedere altre prime pagine che non abbiamo qui in radio questa mattina. Inizierei appunto con Repubblica, attacco sovranista al Quirinale, il leghista Borghi invita Mattarella a dimettersi per aver celebrato la sovranità dell'Unione Europea, Salvini rincara la dose, il 2 giugno non è la festa dell'Europa, Meloni sceglie di restare in silenzio e teme il voto di domenica, Tajani di Forza Italia si smarca, solidarietà al capo dello Stato, PD e 5 Stelle dalla Lega, parole inaudite. Intanto il ministro Giorgetti tentato di lasciare Visco, il debito rischia di sfuggire di mano. Questa è la sintesi di apertura della Repubblica di oggi, con un editoriale di Ezio Mauro, i fuoriusciti della democrazia, e anche un commento di Stefano Cappellini: hanno paura e raschiano il fondo. Il riferimento ovviamente è alla Lega. C'è poi anche un articolo sulla chiusura di campagna elettorale di Elly Schlein a Roma, la piazza di Schlein ora ci crede, come le primarie rimonta possibile. E poi tutta la colonna di destra è dedicata invece alla politica estera, per la rubrica Mappamondi di Paolo Mastrolilli: Trump minaccia, se vado in carcere ci sarà la sommossa. Insomma, i toni si alzano dopo la condanna di Trump per truffa, per silenziare, diciamo, la violenza che ha agito ai danni di una pornostar, insomma, di una donna che ha denunciato pubblicamente Trump. C'è poi Zelensky che accusa rapiti dai russi 20.000 bambini. E poi in taglio basso un articolo di Romina Mercera: sequestri e torture, così Baby Spada studiano da boss. E poi Sinner. Questa era la Repubblica di oggi. Il domani la lezione di Mattarella al governo, la Lega attacca Meloni la Lega attacca Meloni irritata, la maggioranza di Sonora anche il 2 giugno, fermati 15 attivisti di ultima generazione, la nota del Quirinale fa infuriare i leghisti sull'Unione Europea, Borghi e Salvini polemizzano, Mattagliani prende le distanze, Schlein gravissimo, Meloni chiarisca, nell'elogio della saggezza della carta una critica al premierato. Sulla colonna di destra, sempre sul tema del premierato e in realtà delle riforme costituzionali, la destra ingorda di riforme costituzionali è il titolo dell'articolo di Lorenzo Castellani, che continua poi a pagina 2. In taglio basso, Zelensky contro la Cina, usata da Putin, il presidente ucraino a Singapore accusa il regime di voler boicottare il vertice in Svizzera, questo l'abbiamo già visto, e poi Alessandro Penati, auto cinesi, l'Italia fa poco per contrastarle, l'invasione incontrastata viene definita. Andiamo a vedere velocemente in realtà i giornali di destra, abbiamo appunto La Verità, le manovre di Mattarella vengono definite l'imminenza grigia della politica italiana, pure ieri l'inquilino del Colle ha fatto il controcanto alla maggioranza sull'Europa, sabato al Quirinale ha promesso a D'Alema un lungo colloquio riservato, che cosa avrà da dirgli l'ex comunista indagato per corruzione internazionale aggravata? C'entrano gli affari che Baffino ha intrapreso in Albania con l'amico Rama? Queste le domande che si fa Maurizio Belpietro in apertura della Verità. La fotonotizia di centropagina ritrae invece Ellie Schlein, la Schlein fa comizi anche il 2 giugno ma non sa rispondere a Giorgia Meloni. E poi le frottole del segretario di Genova sull'uomo che tiene le redini del PD. E infine basta, diciamo, direi che per la prima pagina della Verità possiamo dire che è più che abbastanza. Ci spostiamo invece sul Giornale, che apre con la polemica su Salvini, polemica per le parole di Salvini, mi hanno travisato, Mattarella difende la carta, la nostra Costituzione è lungimirante e saggia, il ministro il 2 giugno non è la festa della sovranità europea. E poi invece, diciamo, in centropagina si parla di Toti, il discorso in regione, parla Toti, non mi arrendo, il governatore della Liguria dai domiciliari respinge la mozione dell'opposizione e rilancia, la sinistra vuole cercare la spallata, siamo decisi a proseguire. E c'è poi Trump, io in cella è il punto di rottura, e Zelensky attacca la Cina, Xi boicotta le trattative. Infine, di volata, ci vediamo anche la prima pagina di Libero, se lo trovo, la secessione del PD, carnevalata democratica, mentre i fanatici verdi provano a fermare la parata del 2 giugno, sarebbero ultima generazione, la Schlein fa la sua contromanifestazione a Roma e ovviamente straparla di fascismo, Borghi critica Mattarella, scoppia il caos, Salvini nessuna polemica. Non è chiaro quale sia la secessione del PD, in ogni caso la fotonotizia di centropagina ritrae Trump condannato a vincere, boom di donazioni, qui si fa riferimento a il boom di sottoscrizione alla campagna di crowdfunding per le elezioni, per la campagna presidenziale di Trump, ha raccolto 70 milioni di dollari nei 2 giorni dopo il verdetto. Toti scrive alla sinistra siete incapaci, la lettera del governatore domiciliari che verrà letta domani in consiglio. E poi un articolo di Tommaso Montesano sulla colonna di destra di Libero, pestaggi e assalti, zero condanne per le violenze contro la destra. Va bene, direi che con la lettura delle prime pagine probabilmente è meglio fermarsi qui, quindi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in voce per andarci a leggere qualcosa dalle pagine interne dei quotidiani.
Produce a rhythm and fast of crazy cartoons. We want a disinfection on an ice cube. Due to the lack of pink strobe lights, better inventing a weird twist at night. Due to the lack of pink strobe lights, better inventing a weird twist at night. Producer with a manifest of crazy cartoons. We want a disinfection on an ice cube. Producer with a manifest of crazy cartoons. We want a disinfection on an ice cube. Due to the lack of pink strobe lights, better inventing a weird twist at night. Due to the lack of pink strobe lights, better inventing a weird twist at night.
Are catching the world's killer's eyes. Nothing to stand for, that hard to realize. Basic is dirty and you're not amused. Thoughts and memories easy to remove.
Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular.
Popular.
Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular.
Popular.
Papaya facilita la digestión. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular.
Allora torniamo in voce quando sono le 9.31, abbiamo concluso la lettura delle prime pagine, continuiamo con la lettura di qualcuno degli articoli delle pagine interne. In particolare andremo a vedere appunto un articolo dalle pagine interne del Fatto Quotidiano, insomma, a cui accennavamo nella lettura delle prime pagine, ma prima in realtà vorrei fare un salto indietro nel tempo. Come sapete, insomma, ieri i giornali sono usciti, ma noi non facciamo rassegna stampa, e diciamo circola una notizia già da qualche giorno, già da sabato, quindi mi sono andata a riprendere la stampa sia del primo giugno che quella di ieri per parlare appunto della vicenda del licenziamento della manager, comunque di una lavoratrice, di una torinese, di un'azienda olandese licenziata dopo uno stupro. Partiamo appunto dalla stampa del primo giugno, un articolo di Gianni Giacomino a pagina 19 della stampa: manager licenziata dopo lo stupro di gruppo, non sei più efficiente, ti diamo 5.000 euro. Milano, il dramma di una torinese di 32 anni, una notte di violenza con tre ragazzi che credeva amici, poi i ricoveri e il percorso di psicoterapia, la svolta dell'azienda dopo l'iniziale solidarietà, il mercato in cui opera la società richiede il mantenimento di adeguati livelli di profittabilità. Questa la motivazione: dopo una serata di festa in un locale dei Navigli di Milano venne stuprata per una notte intera da tre ragazzi che considerava suoi amici perché li conosceva e li aveva già frequentati. Era il 21 marzo 2023, quindi poco più di un anno fa, e tutti, lei compresa, avevano esagerato con l'alcol. Diciamo, questo inciso è abbastanza superfluo. I responsabili della violenza furono identificati e arrestati. La vittima, io direi la sopravvissuta, una manager 32enne torinese, finì in ospedale. I colleghi e dirigenti dell'azienda di Assago, per cui lavorava da 3 anni, specializzata nel commercio di brand di lusso, si strinsero intorno a lei. Hai tutto il nostro sostegno, non mollare. Dopo 6 mesi di mutua scandita da ricoveri in ospedale, da interminabili sedute da psicologi e psichiatri, con familiari che temevano si suicidasse, la ragazza provò a tornare al lavoro a settembre. Non ce la faceva, aveva ancora bisogno di cure, alternava momenti di ottimismo ad altri di profonda tristezza. Ma lo scorso 11 marzo l'azienda le ha consegnato la lettera di licenziamento per giustificato motivo, quindi ricordiamo, neanche un anno dopo. In un'ottica di maggiore efficienza abbiamo deciso di riorganizzare le nostre attività, questo è il comunicato, diciamo la lettera di licenziamento, sopprimendo la posizione di service merchandiser da lei attualmente ricoperta e distribuendo le sue attuali mansioni tra altri dipendenti attualmente impiegati presso di noi. E ancora, la informiamo che dopo attenta verifica abbiamo constatato l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni, perché lei vedeva nel lavoro queste le parole dell'avvocato, la vera possibilità di ricominciare a vivere, e quando le hanno consegnato la lettera di licenziamento è addirittura svenuta. La verità, riflette il legale, è che purtroppo erano finiti sulle chat, su delle chat, alcuni filmati della violenza, e per l'azienda sarebbe stata una perdita di credibilità. Io veramente non ho parole. E poi non avevano tempo di aspettarla, di permetterle di riprendersi al 100%, sia fisicamente che psicologicamente. Cioè, non riesco a capire come dei filmati di uno stupro diventino oggetto di chat aziendali, e poi come questi filmati possano rappresentare una perdita di credibilità per l'azienda. Cioè, veramente mi sembra un livello di violenza oltre. Secondo la 32enne e il suo legale non ci sono altri motivi, anche perché la mia assistita non aveva ancora terminato tutti i permessi per curarsi, ma l'azienda, che ha la sua sede legale in Olanda e una ventina di dipendenti in Italia, ha sempre sostenuto la sua posizione respingendo qualunque accusa. Come le è noto, scrive nel licenziamento, il mercato in cui opera la società richiede il raggiungimento e il mantenimento di adeguati livelli di profittabilità. Al fine di conseguire tali obiettivi si rende necessario efficientare i nostri costi aumentando la marginalità della nostra operatività. Questo la lettera di licenziamento. E accanto, diciamo, a questo articolo di cronaca c'è un articolo di commento di Maria Corbi: chiedimi perché le donne non denunciano. E dice: la cosa che più mi ha colpito nella lettera di licenziamento di Ada, nome di fantasia, che è stata firmata da una donna, la presidente del consiglio di amministrazione della multinazionale Stitched. Nella sostanza non cambia niente, ma nel significato sì, perché le donne sanno, portano segni subliminali della violenza di genere anche se non ne sono state vittime, conoscono l'ingiustizia dello stigma di essere considerate in qualche modo corresponsabili. Non a caso lo slogan di solidarietà femminile, prima che femminista, è sorella io ti credo. Licenziare una dipendente che sta lottando per riprendersi, per andare avanti, è un gesto, oltre a essere un fatto, che non conosce umanità. In azienda tutti conoscevano l'inferno che ancora stava attraversando Ada, perché le ferite fisiche guariscono prima di quelle dell'anima, che spesso non si rimarginano mai. Anzi, lei sembrava fiduciosa, certa della solidarietà, della tolleranza anche in un momento di fragilità assoluta. Va bene, qui continua, va bene, sullo stupro in sé, perché la violenza fisica e sessuale ha conseguenze profonde a livello emotivo e psicologico. Il 21% delle vittime soffre di attacchi di panico, il 35% cade in depressione, il 43% incontra difficoltà relazionali. Motivo oggettivo, questa la causale della lettera con cui l'azienda interrompe il rapporto di lavoro: soppressione della posizione lavorativa e impossibilità di spostare Ada ad altra mansione, ma lei accerta che le cose stiano diversamente e che tutto dipenda dalla violenza subita, particolare situazione che la mia assistita sta vivendo, come scrive l'avvocato. E poi ci chiediamo perché sono ancora troppe le donne che non parlano, trattengono quel cancro tra virgolette dentro di sé. E va bene, insomma, questo era l'articolo di Maria Corbi. Se passiamo invece alla stampa di ieri, che diciamo fornisce ulteriori chiarimenti, insomma, su risvolti su questa vicenda, e lo troviamo a pagina 18 della stampa di ieri, sempre Gianni Giacomino firma l'articolo: dopo lo stupro, vittima di mobbing, licenziata da una donna, fa più male. La manager torinese è violentata da tre ragazzi, ha poi perso il suo impiego, ero contenta di essere tornata al lavoro, ma era tutto cambiato. Qui c'è un virgolettato della sopravvissuta: quello che mi ha fatto più male è essere stata licenziata da una donna, anzi tutte quelle che alla fine hanno deciso di farmi fuori dall'azienda sono donne, e io, che ho sempre creduto alla solidarietà femminile, poi dopo quello che sono stata costretta a subire pensavo davvero di trovare un po' di umanità, di supporto, almeno di comprensione, invece mi sono sbagliata e a un grande dolore se ne è aggiunto un altro. Queste parole le ha ripetute più di una volta la manager torinese di 32 anni al suo avvocato Alexander Boraso, dopo che nel marzo scorso abbiamo visto la responsabile del personale di un'azienda olandese con sede ad Assago le ha consegnato a mano la lettera di licenziamento, esattamente un anno dopo lo stupro di gruppo di cui la 32enne era stata vittima in uno scantinato lungo i Navigli. E nonostante devastanti ferite nel corpo e nell'anima, il giorno dopo la ragazza si presentò ugualmente al lavoro. I suoi colleghi dirigenti le consigliarono di andare subito a farsi visitare al Mangiagalli, le dimostrarono vicinanza, almeno così sembrava. Poco per volta, dopo settimane di terapia psicologica, di supporto e di ricoveri, tornò in azienda, anche perché c'erano ottime prospettive di carriera. All'inizio, anche se faticavo un po', non riuscivo a lavorare 12 ore al giorno, certo, ma sembrava tutto come prima, ero contenta. Dopo un po' però capii che qualcosa era cambiato, che i miei incarichi non erano più quelli di prima. Viaggiavo di meno, avevo meno responsabilità, poco per volta mi sono accorta che intorno a me si creava una specie di vuoto, e questo anche se io non avevo mai avuto una contestazione disciplinare. Quando riceve la convocazione dal responsabile delle risorse umane, la manager crede infatti sia per parlare del suo futuro in azienda, invece nessuno le dice nulla e lei si trova davanti a quell'altra donna che le comunica il licenziamento. Anche per questo, riportano di nuovo un virgolettato della lettera di licenziamento, anche per questo abbiamo deciso di impugnarlo e di fare una causa per mobbing e discriminazione, mette in chiaro il difensore della 32enne, che chiederà il reintegro della sua assistita in azienda. La storia della giovane manager licenziata dopo aver subito uno stupro ha scatenato una serie di reazioni a catena, dal mondo della politica a quello sindacale, e qui viene riportato un virgolettato di Roccella, appunto ministra, oltre che per la famiglia, che è il suo insomma fiore all'occhiello, e per la natalità, ogni tanto anche per le pari opportunità, e dice: la vicenda della donna stuprata e licenziata colpisce profondamente perché interpella il principio di solidarietà su cui si regge la nostra società. Secondo me interpella più il patriarcato su cui si regge la nostra società e il capitalismo, in assenza del quale continua la produttività diventa un criterio scollegato dal senso di umanità. Approfondiremo il caso, dice, per comprenderne i profili e le eventuali possibilità di intervento, nella convinzione che le donne che denunciano una violenza non debbano mai essere lasciate sole. Questo era, diciamo, ci tenevo insomma a riportare, anche se non c'è sui giornali di oggi, questa vicenda. Proveremo insomma a continuare a seguirne i risvolti, e però continuerei adesso con la lettura invece di un altro articolo dalle pagine interne del Fatto Quotidiano. Ci spostiamo completamente di tema e torniamo in Medio Oriente, in particolare in Israele, con questo articolo di Yosef Confavro: noi palestinesi, paria di Israele, la democrazia è un fantoccio. Questo è il titolo dell'articolo che trovate appunto alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano di oggi. Abed vive a Jaffa, parla perfettamente l'ebraico e l'inglese oltre all'arabo, ed è stato fino a poco tempo fa uno dei rari palestinesi a essere eletti nel consiglio comunale di Tel Aviv e Jaffa. Ma il giovane laureato in scienze politiche ha deciso di non ripresentarsi alle elezioni municipali di quest'anno, non è nemmeno andato a votare, ha persino interrotto la sua tesi di dottorato per tagliare tutti i ponti con il mondo accademico israeliano. Secondo lui, i palestinesi di Israele dovrebbero boicottare le istituzioni dello Stato ebraico. Viviamo in una società che preferisce suicidarsi e trascinare con sé tutta la regione piuttosto che rinunciare alla forza. Israele non ha soluzioni per Gaza, ancora meno per il nord. Il paese non si riprenderà mai, né economicamente né politicamente. Diventerà uno Stato paria, come dimostra la decisione della Corte Penale Internazionale. Secondo Abed, Israele diventerà un nuovo Libano. Gli israeliani che potranno permetterselo partiranno, lasciando a noi il compito di affrontare gli estremisti religiosi. Ho deciso di non ripresentarmi più alle municipali perché non voglio che Israele possa ancora vantarsi di essere uno Stato democratico solo perché ci sono degli arabi nella Knesset e nei consigli comunali. Abed ritiene che i palestinesi di Israele debbano smetterla di volersi integrare a ogni costo nel paese. Non si tornerà mai a come si stava prima del 7 ottobre, che ne pensi la classe media palestinese, che preferisce i pochi vantaggi della cittadinanza israeliana alla solidarietà con la resistenza, che non significa solidarietà con Hamas, ma solidarietà con il progetto nazionale palestinese. Che senso ha parlare ancora di coesistenza mentre è in corso un genocidio? Continua. Per molto tempo i partiti politici arabi in Israele hanno pensato di potersi alleare con la sinistra, ma cos'è una sinistra che difende l'ambiente e i diritti LGBT se poi commette crimini di guerra? Il problema non è solo il governo, aggiunge, nessuno qui capisce che si possa essere indignati perché dei bambini muoiono di fame. Quando ricordi quanti bambini palestinesi sono stati uccisi a Gaza, ti rispondono che anche dei bambini ebrei sono morti il 7 ottobre. Come non capire che i crimini di guerra non giustificano di rispondere con altri crimini? Non capiscono che un bambino che ha visto uccidere la sua famiglia da grande si rivolterà contro di loro. In un video recente recente su Instagram un giovane di Gaza fuggito prima che l'esercito israeliano prendesse il controllo del posto di blocco di Rafah, ha lanciato un invito ai palestinesi di Israele, invitandoli a scendere in piazza per chiedere il cessate il fuoco e la restituzione degli ostaggi. Il vostro silenzio non ci aiuta, ha detto. Conosciamo la società israeliana e sappiamo che se ci uniamo ai manifestanti, spiega Abed, non solo non saremo i benvenuti, ma soprattutto rischieremo la vita. Tutti sono armati e i servizi di sicurezza ci tengono d'occhio. A Umm al-Fahm, una delle più grandi città palestinesi a Israele nel nord, era stata organizzata a metà ottobre una manifestazione in solidarietà con Gaza. I due organizzatori sono stati arrestati e la manifestazione è stata vietata. Uno è ancora in prigione senza processo, l'altro è agli arresti domiciliari, racconta Anen, avvocato, 38 anni, la cui famiglia vive a Umm al-Fahm da 9 generazioni. La sua casa è a poche centinaia di metri dal muro di separazione con la vicina Cisgiordania. La giovane donna ricorda che sin dal 18 ottobre 2023 il capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, intervenendo su TikTok, aveva intimato ai palestinesi di Israele di scegliere da che parte stare. Chiunque voglia essere cittadino di Israele, chiunque voglia essersi cittadino di Israele è benvenuto, chiunque voglia identificarsi con Gaza può farlo, lo spedirò lì in autobus. Il 30 marzo scorso, in occasione della giornata della terra che ricorda la repressione dei palestinesi di Israele del 76, Anen si è unita ad alcune decine di manifestanti a Umm al-Fahm mostrando la bandiera palestinese. Mi sono messa a piangere come se qualcuno mi avesse tenuta imbavagliata per mesi. Anen è stata membro dell'ufficio politico del Balad, uno dei principali partiti arabi in Israele, dal 2016 al 2021. Ne fa ancora parte, ma non è più militante attiva. Penso non abbiamo più posto nelle istituzioni politiche di Israele. Dal 7 ottobre non osiamo più parlare, neanche io che come avvocato conosco i miei diritti, ma ho una figlia di 2 anni e non voglio prendere il rischio di finire in prigione. Si può essere accusati di collusione con Hamas anche solo per aver pianto per i bambini uccisi a Gaza. A Umm al-Fahm, a differenza di altre città del sud di Israele come Jaffa, Ramleh e Lod, poche famiglie hanno parenti a Gaza. Manen segue tutti i giorni i racconti che arrivano da Gaza, dei medici, di un gruppo di madri i cui figli sono stati uccisi. Per lei si assiste a una seconda Nakba, l'esodo palestinese del 48, seguita alla creazione dello Stato di Israele. I soldati che oggi combattono a Gaza, spiega, sono i nipoti dei soldati che hanno combattuto la prima guerra. Di recente il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di oscurare Al Jazeera, la TV del Qatar. La volontà di soffocare una voce dissidente mostra in che stato è ridotta la democrazia in Israele, osserva, ma questo divieto non ci impedisce di continuare a seguire Al Jazeera sui social e YouTube. Un'amica di Anen, Tagred, anche lei avvocato a Umm al-Fahm, 42 anni, racconta cosa è successo a sua sorella, architetto. Tutti i suoi colleghi sapevano che è palestinese, molti erano persino venuti al suo matrimonio. Dopo il 7 ottobre mia sorella ha aspettato qualche giorno per tornare al lavoro, ma al suo rientro nessuno le ha più rivolto la parola. Poi un giorno una collega l'ha denunciata perché aveva postato su Instagram la foto di un bambino con una bandiera palestinese. Il suo superiore l'ha convocata e le ha annunciato che sarebbe stata licenziata per motivi economici. Si trattava chiaramente di una discriminazione. Tagred ha avviato una procedura giudiziaria ancora in corso, ma sua sorella ormai lavora come libera professionista e non ha più contatti con gli ebrei israeliani. Siamo costretti a proteggerci, dice. Tagred ha 2 figli piccoli e teme per il loro futuro. Non dovranno solo vedersela con l'amministrazione, con la polizia e i politici, come è stato per noi, ma con un'intera generazione di israeliani cresciuta con l'idea che bisogna cancellare la presenza palestinese in Israele. Da quando ero giovane ho sentito dire che siamo un problema demografico e politico, ma non ho mai percepito un desiderio così forte nel paese di sbarazzarsi di noi. Bilal è l'imam di una piccola moschea di Jaffa, città che per molto tempo è stata vetrina della coesistenza tra ebrei e palestinesi. Ogni volta che predico per i bambini di Gaza mi ritrovo con gli agenti dello Shin Bet, i servizi di sicurezza interni di Israele, che mi mettono casa sotto sopra. Non parlo di politica, chiedo solo ai fedeli di pregare per i morti. Bilal è convinto che ci siano molte spie che riferiscono tutto agli israeliani. La maggior parte dei miei fedeli di Jaffa apparenti a Gaza, mia sorella e tutti i miei nipoti vivono nel campo di Jabalia e non ho più notizie di loro da diverso tempo, non so se sono vivi o morti. L'ultimo Ramadan è stato il più triste che abbia mai vissuto qui a Jaffa, continua. Di solito si decorano le case e le strade, ma quest'anno come facevamo a festeggiare con le nostre famiglie che vengono massacrate massacrate a Gaza. Abbiamo sempre sofferto il razzismo, ma dal 7 ottobre la gente ci guarda come se non fossimo più esseri umani. Temo che Israele ci stia autodistruggendo e ci stia trascinando, si stia autodistruggendo e ci stia trascinando con sé, aggiunge. Saremo noi, palestinesi di Israele, le prime vittime di questa catastrofe. Saremo noi a pagare il prezzo più alto. Questo era il reportage che trovate alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano, che si concentra sulla situazione dei palestinesi che vivono a Israele. Si tratta di 2 milioni di persone, 2 milioni di cittadini arabi palestinesi in Israele, e quindi quasi il 20% della popolazione. Hanno diritti politici come tutti i cittadini israeliani, anche se molti scelgono di non partecipare alle elezioni, rifiutando un sistema che li esclude in gran parte delle istanze decisionali. Questo è una piccola didascalia che accompagna il reportage che abbiamo appena letto.
Sida è in una commissaria, show a portaria, forse si hace polizia, nadie se suicida in una commissaria, los cuerpos hablan, no flotan río arriba, nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía, nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder hay vida, me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó que qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta, mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan cuando nos matan, son precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan.
E quando sono le 9.53 siamo quasi in chiusura di rassegna stampa. A seguire ci sarà lo spazio comunicazioni e poi, come dicevo prima, un redazionale a partire dalle 13.30 in cui insomma cercheremo di fare il punto su Gaza, su quanto sta succedendo in Palestina. Mi prendo giusto questi ultimi minuti per darvi un po' conto della cronaca di Roma, del Messaggero e del Corriere. Dal Messaggero, record di incassi dalle multe, ma gli incidenti aumentano, i soldi reinvestiti in interventi sulle strade, ma non basta, automobilisti indisciplinati. E inoltre viene fatta un'intervista a Mario De Sclavis, che ci parla di un protocollo con procure e policlinico di Tor Vergata. Mario De Sclavis, comandante generale della Polizia Locale di Roma, pronti i drug test notturni con i medici nelle pattuglie. Questo è quanto previsto. Poi si parla anche degli anziani, i nodi dell'assistenza ai più deboli. Anziani 400.000 sono in solitudine, la nostra vita limitata a un ballatoio. Si parla degli anziani che vivono nella città di Roma, anzi 400.000 nel Lazio, a trovarsi in questa condizione, cioè a non uscire di casa. Poi neonazista e domiciliari, nostro figlio innocuo in casa del ventenne, trovate pistole costruite con stampante 3D, si parla di un ventenne arrestato per fabbricazione e detenzione d'arma clandestina e finito nella lente della polizia nell'ambito di indagini finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo di matrice neonazista. Poi festa del 2 giugno, tentano il blitz durante la parata, 15 fermati. Si parla degli attivisti di ultima generazione che vengono chiamati chiaramente qui ecovandali, bloccati gli ecovandali pronti a fermare la parata. In 15 sono stati intercettati dalla polizia prima di raggiungere le celebrazioni del 2 giugno, avevano vernice e lucchetti per colpire in più punti simultaneamente. Per fortuna, insomma, il messaggero ha la dignità di dire armati tra virgolette di lucchetti a cui incatenarsi, insomma, sulle transenne. E niente, quindi vengono chiamati infiltrati. Intanto proseguono le indagini della Digos per individuare e denunciare i protagonisti del tentativo di sfondamento degli sbarramenti delle forze dell'ordine durante la manifestazione contro il governo che sabato pomeriggio ha sfilato da Piazza Vittorio a Porta Pia. Nella prima linea sono stati già riconosciuti alcuni infiltrati, appunto, provenienti addirittura da Scatasuna, i cui militanti furono già protagonisti degli scontri di Piazza Ottobre, quando nel capoluogo piemontese arrivò Giorgia Meloni. Tornando a ieri, i primi tre attivisti erano stati sorpresi intorno alle 8:15 con striscioni al seguito, altrettanti sono stati intercettati alle 8:40 in Piazza Mattei, sempre con striscioni e i lucchetti negli zaini. In cinque invece, meno di una mezz'ora dopo, sono stati fermati in Piazza Santi Apostoli e avevano delle bottiglie con dentro del liquido scuro, vernice. Più della metà erano stati già protagonisti di altri raid analoghi e avevano ricevuto il foglio di via obbligatorio da parte del questore di Roma, Carmine Belfiore. Si tratta di ragazzi arrivati a Roma da Pavia, Treviso, Milano, Modena, eccetera. Questa era la cronaca di Roma del Messaggero, che non fa riferimento diciamo alle modalità accese della polizia nel fermarli con tanto di manganellate di un attivista già a terra. Passiamo invece alla cronaca di Roma del Corriere. Porto solo chi va a Prati, tassisti in fila al posteggio di Fiumicino scelgono il cliente in base alla destinazione. Leva a San Giovanni, aspetti il prossimo. L'assessore Patanè, pratica illegale, maggiori controlli. Aumenti esagerati, ricorso all'antitrust, questa è la denuncia delle associazioni dei consumatori sui piani tariffari dei tassisti romani. Si parla appunto di aumenti esagerati e di questo si parla a pagina 3 della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Nuovi permessi, l'80% dell'incasso comunale agli attuali conducenti, almeno 9 euro nei giorni feriali e 12 nei festivi con l'introduzione della tariffa minima e un 15% di aumento del quantum chilometrico T1 che passerà da 1,14 a 1,31 a scatto. Ecco quanto costerà al minimo salire su un taxi a Roma in base al piano elaborato dal Campidoglio per arrivare entro l'inizio del giubileo alle emanazione di 1000 nuove licenze, cui entro l'anno seguiranno anche 500 permessi per le seconde guide, ovvero due autisti che usano lo stesso taxi. Il programma si articola in due punti: incremento della flotta e adeguamento del sistema tariffario. Per il primo punto il comune procede verso il bando di luglio che mette a gara le 1000 nuove licenze, che secondo il garante rappresentano appena un buon inizio, visto che ne servirebbero più delle 2330 stimate dalla mobilità capitolina. Delle 1000 licenze 850 sono quelle ordinarie, le restanti sono riservate a vetture attrezzate per il trasporto disabili. Costo di ogni licenza ordinaria 73.000 euro. Sul secondo punto, il sistema tariffario, c'è l'introduzione della tariffa minima, come detto, 9 euro nei giorni feriali e 12 in quelli festivi. E poi si parla di De Gregori e Zalone, toccate fuga a Caracalla.